buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Questa trasmissione voglio un po' parlare di quello che è la costruzione del disagio sociale e di quello che sono le idee a priori attraverso le quali le persone affrontano la vita quotidiana. E inizialmente avevo un'idea, cioè un'idea che consisteva nel parlare un pezzo che ho messo in internet, che è il sacerdote cattolico, il senso di colpa e la sua missione divina. Vi ricordo questo in internet. Poi mi sono accorto che c'erano due pezzi che andavano legati fra di loro, e allora preferisco fare questi due pezzi legati fra di loro, e il ruolo del sacerdote cattolico ve lo farò la prossima volta probabilmente. Quali sono questi due pezzi legati fra di loro? Sono considerazioni che vengono fatte su due situazioni atroci. Una situazione che si manifesta qui nel Veneto, a Maerne, nel comune di Martellago, e un'altra situazione invece, e si manifesta questa qua di Maerne e Martellago qualche mese fa, e un'altra situazione invece che si manifesta nella città di Bialystok. Non chiedetemi dov'è perché non lo so. E questa situazione che si manifesta nella città di Bialystok si manifesta attorno al 1940. Cosa hanno in comune queste due situazioni, una a Martellago qualche mese fa, una a Maerne di Martellago, e una in quella città distante che dovrebbe essere Russia, o comunque sarà una delle repubbliche russe che si sono staccate ultimamente? Il fondamento è che quelle situazioni sono generate, spinte, volute da chi costringe bambini in ginocchio a pregare un dio assassino e criminale. E cominciamo dalla situazione che si è venuta a creare a Maerne, Martellago, Olmo di Maerne, un disagio sociale, modello nord-est. Vi ricordo che tutti i due pezzi che vi faccio sono in internet facilmente raggiungibili sul sito www.federazionepagana.it. Sabato 29 aprile 2006, Lucio Niero ha risolto i suoi problemi di natura psichico-emotiva ammazzando Jennifer Zacconi, di circa 21 anni, con la quale aveva avuto una relazione sentimentale e la ragazza era incinta al nono mese. Dopo circa 13 giorni che la ragazza era scomparsa, si scopre che la ragazza era stata massacrata di botte e sepolta viva. Paesi come Martellago, Maerne, Olmo di Maerne, sono esempi di paesi in cui la gente, le persone, sono ammalate di morte, assoggettate al terrorismo dalle parrocchie, sono costrette a mandare i loro figli nelle strutture cattoliche per il venir meno della responsabilità civile dei loro sindaci. Le parrocchie, con le loro organizzazioni criminali, come il Movimento per la Vita, creano disagio psichico-emotivo, impongono morali abiette al di fuori della morale costituzionale e scelte sociali di morte. I bambini crescono con l'ideologia del crocifisso: o fai quello che voglio io o ti ammazzo. Crescono con l'ideologia della superiorità della razza, vedi il disprezzo per gli immigrati, con la superiorità del sesso, la donna oggetto che si può ammazzare, un'ideologia imposta con atti di violenza ad opera delle parrocchie e delle loro strutture, come il Movimento per la Vita, che nella sua feroce assassina vuole imporre alle donne la dipendenza da oggetti non nati, distruggendone la vita. Le organizzazioni criminali cattoliche si fanno forza dal venir meno da parte dei sindaci dei loro doveri rispetto alla cittadinanza, non forniscono servizi adeguati e favoriscono l'orrore e il terrore degli asili cattolici gestiti da criminali chiamate suore. I ragazzi vengono così disarmati davanti alla vita. Leggere che cosa sono i protagonisti di questo dramma delinea una condizione di struttura sociale malata di morte, dove tutti i protagonisti si identificano nel crocifisso che ordina di sgozzare chi non si mette in ginocchio davanti a loro. Ognuno di loro, ognuno per la propria parte, per la loro parte, chiede a tutti gli altri di mettersi in ginocchio davanti a se stesso e al potere che sventola. Cominciamo con la vittima, la ragazza. Una ragazza che è stata educata nell'assoluta incapacità di gestire la propria vita, nell'assoluta incapacità di organizzarsi in funzione delle contraddizioni che l'esistenza le può porre davanti. Una ragazza che arriva al punto di sventolare la propria maternità come una minaccia e un ricatto. Mi devi mantenere il figlio, mi devi dare un appartamento. Un preservativo no, eh? Già, la Chiesa Cattolica lo proibisce e lei è cattolica. È l'organizzazione criminale cattolica del Movimento per la Vita che ne regge il gioco. Un'organizzazione criminale capillare che attua i suoi attentati contro delle donne indifese in modo da impedire allo Stato italiano l'esercizio del dovere di aborto. Sono riusciti a convincere la ragazza a tenere il figlio. Ora la assistono nel chiedere i sussidi e molto probabilmente sono loro che la inducono a ricattare il padre del bambino per avere alimenti e appartamento. Sempre i preti di Martellago, Olmo di Maerne e Maerne, sono i responsabili che non molto tempo fa fecero picchiare i bambini dei paesi durante un soggiorno estivo a Gaglio, sull'altopiano di Asiago, e le comunità di questi paesi non hanno avuto nulla da ridire. Lucio Nero, un uomo cresciuto con l'idea cristiana che l'uomo è il padrone della donna, e la donna deve essere sottomessa. Non interessava nulla dei suoi figli, erano solo bestiame che aveva partorito. Della donna concepiva soltanto il possesso e che poi non rompesse le scatole. Per costruire il possesso era disposto a legare le persone, a costruire dipendenza. Aveva contratto debiti, sembra, per 10.000 euro da uno strozzino da dare alla madre della ragazza affinché riprendesse la sua attività. Attività di cartomante, come vanno a marchi? E il padre della ragazza cogliere le opportunità dell'Est Europa. Se ciò non è illegale, è comunque indice di un disadattamento all'interno, di un disagio all'interno della società civile. Quest'uomo, Lucio Nero, era stato educato in ambiente cattolico, era stato educato alla totale indifferenza per la vita, da buon cattolico. Non gli interessava nulla della vita delle persone, delle donne con cui faceva l'amore, dei figli che avrebbero o non avrebbero potuto nascere, tanto da ammazzare una donna incinta al nono mese, prendendola a pugni e calci e sotterrandola viva. Solo negli oratori e nelle parrocchie si può avere un'educazione che porta a questo. È necessario identificarsi emotivamente col Dio padrone, quello che macella l'intera umanità col diluvio universale, per essere ciechi degli effetti che quelle azioni fatte in quel momento produrranno. Delirio da onnipotenza. quello che manifesta il movimento per la vita, visto che i magistrati non ne hanno perseguito le azioni di terrorismo. Delirio di onnipotenza della ragazza che sventola il pancione come arma di ricatto. Delirio di onnipotenza di Lucio Niero che non sa in quale modo risolvere i propri problemi se non con la violenza e l'omicidio. E tutto seguendo gli insegnamenti del crocifisso, gli insegnamenti del parroco, tali Don Giorgio Piva e Don Tarcisio, che sono i veri assassini morali, probabilmente anche i loro predecessori, ma sono loro in questo momento. Coloro che hanno voluto e programmato il disagio sociale mediante la truffa del crocifisso, imposto attraverso la complicità di personaggi come Marco Stradiotto, che è ex sindaco di Martellago, o l'attuale sindaco Giovanni Brunello, non ha provveduto a costruire sufficienti servizi sociali al fine di allontanare l'attività di eversione e di terrore della Chiesa Cattolica. Questo sindaco e questo ex sindaco non hanno mai rimosso i crocifissi dalle strutture pubbliche, aiutando i preti come Giorgio Piva e Tarcisio a stuprare la psiche dei ragazzi costretti in ginocchio. Questi criminali non hanno esposto con orgoglio il simbolo della Repubblica Italiana che sancisce diritti e doveri di ogni cittadino, ma hanno costretto ragazzi in ginocchio davanti a un'immagine di chi dice o fai quello che voglio io o ti ammazzo. O pensa, questo Marco Stradiotto o Giovanni Brunello, che costringere bambini in ginocchio a pregare come ossessi non sia un atto di manipolazione mentale che disarmando le persone davanti alla vita le induce, in situazioni di disagio, a risolvere i problemi mediante il delirio di onnipotenza loro imposto? È necessaria una grande dose di viltà e di disprezzo civile per non scorgere la propria responsabilità nelle azioni che non sono state fatte quando si era investiti del dovere di compierle. Ed è così che si costruiscono individui con una capacità di affrontare la vita con un'intelligenza di un bambino di 3 anni e un corpo con desideri da quarantenne. Se giuridicamente le responsabilità sono circoscritte agli attori del fatto, dal punto di vista sociale le responsabilità sono di coloro che hanno costruito la situazione atroce in cui le persone sono costrette a muoversi. I preti cattolici e i sindaci pavidi che in nome di un pugno di voti dimenticano le regole della vita civile. Questo è un fatto, ma 100 fatti simili stanno maturando per colpa di chi non ha pensato ciò che avrebbe dovuto pensare, non ha detto ciò che avrebbe dovuto dire, non ha fatto ciò che avrebbe dovuto fare. Gli assassini, dal punto di vista sociale, sono i membri del Movimento per la Vita e i magistrati che non hanno mai voluto circoscrivere scriverne l'attività, permettendo loro l'attività di eversione dell'ordine costituito nei confronti di donne indifese. È vero che pur essendo milioni di persone sottoposte all'orrore educazionale cattolico, non tutte si trovano a commettere delitti. Ma è altrettanto vero che quel tipo di delitti matura solo là dove il terrore educazionale cattolico agisce, non contrastato dalle istituzioni che, per loro natura, dovrebbero avere la Costituzione della Repubblica a fondamento del loro agire e non il crocifisso che ordina di scannare chi non si mette in ginocchio davanti a loro, per non dimenticare affinché le atrocità nella società non si verificano più, anche se so che sotto l'orrore cristiano è una pia illusione. Ebbene, passiamo a un altro aspetto. Passiamo a quello che vi dissi alla città di Bialystok. Quando diciamo che esistono delle responsabilità di persone che avrebbero dovuto fare delle cose e quelle cose non le hanno fatto, o ne hanno fatto altre che loro pensavano di più urgenti, è una responsabilità sociale che è elevatissima. Cioè, noi non siamo abituati ad imputare alle persone il fatto di non aver agito. Non esiste questa abitudine. Eppure il fatto stesso che tu avevi delle possibilità di intervenire, di fare delle cose nel tuo ambiente sociale e non le hai fatte, perché ne hai fatte altre, perché non le hai viste, perché non lo sapevi, è una responsabilità fondamentale. Cioè, qui stiamo parlando della costruzione della struttura psicofisica dei ragazzi, una struttura psicofisica della quale a questi due sindaci non gliene fregava niente. Hanno mantenuto un atteggiamento di assoluto disprezzo, tant'è che non hanno tolto i crocifissi, che è una cosa di una gravità infame. Cioè, questi sindaci hanno opposto al dettato costituzionale, alle regole fondamentali della nostra società, l'ordine che fai quello che voglio io ti ammazzo. Questo hanno insegnato ai ragazzi, che è di una violenza spaventosa. C'è una responsabilità che è pesantissima. E purtroppo noi non siamo abituati a vedere questo. Cioè, non siamo abituati a vedere che l'azione che viene fatta oggi, domani ha dei riflessi. Ciò che io oggi non ho fatto, domani ha delle conseguenze. Ciò che io faccio oggi, domani produce qualcosa. E non siamo capaci di vedere il mutamento perché continuiamo ad essere in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Pensiamo alla verità, pensiamo alla staticità delle cose, alla loro fissità. Come? Io non ho tolto i crocifissi, ma cosa ho fatto di male? Ha imposto a delle persone il concetto secondo cui io fai quello che voglio io ti ammazzo. Hai fatto del terrorismo non togliendo il crocifisso o spacciando qualcosa che non era vero. Hai fatto un atto di terrorismo nei confronti della Costituzione della Repubblica. Questo non ci rendiamo conto. Esiste una superficialità che è un atto criminale in se stesso. Perché le persone non possono crescere come i cristiani pensano che crescono le bestie, allevate. Non sono create di immagine e somiglianza di un Dio pazzo, cretino e deficiente. Dalle persone si devono fornire i mezzi adeguati, psicologici ed emotivi, con cui affrontare in maniera coerente, in maniera consapevole, la loro esistenza. E non schiaffarli in asili nido, sorretti da suore, criminali e assassine, che costringono i bambini a pregare. Questo è il terrorismo! Questo vuol dire saccheggiare il sistema sociale, avere le persone povere, incapaci di affrontare le contraddizioni della vita, che alla fine ti ammazzano una ragazza a botte da sotterrarlo viva. Questo è il terrorismo, aver rinunciato ad essere le persone sociali, aver rinunciato a guardare in faccia la vita. Questo è la colpa degli abitanti di Maerne, di Olmo, di Martellago. Questo è il loro crimine. Di aver ignorato la realtà in cui vivevano, di non aver reagito quando i preti picchiavano i loro figli. Questa è la vigliaccheria, l'assassinio, il crimine. E anche se nessun magistrato vi inquisirà mai per quel crimine, è un crimine sociale che vi pesa sopra come un macigno per tutto quello che avreste potuto fare e non avete fatto. Passiamo ora a qualcos'altro. Privi di ordini precisi sui metodi da impiegare, i tedeschi agirono di propria iniziativa, come tanto spesso avrebbero fatto nel corso dell'Olocausto, escogitando un nuovo procedimento. La sinagoga principale di Bialystok, una struttura quadrata di pietra, sormontata da una cupola, era un simbolo imponente della vita ebraica, la più grande sinagoga della Polonia. Alla ricerca di un modo per sbarazzarsi della massa di prigionieri radunata all'ombra di quella possente testimonianza della vita del nemico ebreo, i tedeschi adottarono una soluzione che avrebbe distrutto contemporaneamente entrambi, gli ebrei e la loro casa spirituale simbolica. Un'ovvia conclusione per quelle menti infiammate dall'antisemitismo. Dal tempo della notte dei cristalli, roghi delle sinagoghe erano un motivo ricorrente dell'azione antiebraica, e dunque non occorreva un grande sforzo di fantasia per trasformare quella casa di culto in un matatoio. Anzi, era un tocco di ironia nell'esordio della campagna dei tedeschi, dall'esordio della campagna che i tedeschi sapevano destinata a concludersi con l'estinzione dell'ebraismo. Gli uomini della prima e terza compagnia del battaglione 309 spinsero le loro vittime nella sinagoga con generosi colpi di incoraggiamento ai più recalcitranti, fino a riempire tutto l'edificio. Gli ebrei tremanti cominciarono a pregare e cantare ad alta voce. I tedeschi cosparsero di benzina all'esterno dell'edificio e appiccarono il fuoco. Uno di loro gettò dell'esplosivo all'interno della finestra per innescare l'eccidio. Le preghiere degli ebrei si trasformarono in grida. Così uno dei tedeschi avrebbe poi descritto la scena di cui fu testimone. Ho visto il fumo che usciva dalla sinagoga. Si sentiva la gente rinchiusa a gridare, chiedere aiuto. Ero a circa 70 metri di distanza, vedevo l'edificio e la gente che cercava di scappare dalle finestre, gli sparavano. La sinagoga era circondata da poliziotti, evidentemente un cordone per isolarla e per essere certi che non ne uscisse nessuno. La sinagoga in fiamme era circondata da 100-150 uomini del battaglione, che insieme fecero in modo che nessun ebreo sfuggisse all'inferno e rimasero a guardare mentre più di 700 persone morivano in quel modo orribile, ascoltando le loro grida di agonia. Le vittime erano quasi tutti uomini, ma c'erano anche donne e bambini. Qualcuno evitò di bruciare vivo, impiccandosi o tagliandosi le vene. Altri 6 ebrei uscirono di corsa dalla sinagoga con gli abiti in fiamme e furono abbattuti a fucilate, torce umane che finirono di consumarsi sotto gli occhi dei tedeschi. Tratto dai volonterosi carnefici di Hitler, i tedeschi comuni e l'olocausto di Daniel Jonas Goldager, edizione Mondadori, pagina 202-203. Ora, cos'è in comune questa pagina di strage, questa mattanza, con Jennifer ammazzata? In comune c'è che chi ha partecipato al massacro ha un'educazione cristiana. C'è soltanto chi conosce la Bibbia, chi conosce i Vangeli, può commettere con facilità e con superficialità questo tipo di crimini. Perché per commettere questo tipo di crimini è necessario non avere percezione dell'altro, non vivere assieme all'altro, non avere le emozioni e le percezioni psichiche fuse con l'altro. Bisogna essere degli estranei all'altro. E l'unico modo per separare le persone dagli altri è l'educazione cristiana. È quella autoidentificazione con l'onnipotenza del Dio padrone, quel filo personale che i cristiani hanno col Dio che li rassicura che loro sono al di fuori della legge. Loro sono al di là della legge, loro sono morti alla legge e con questo possono tranquillamente ammazzare l'altro. E se qualcuno dovesse dirvi che bisogna aver fegato per ammazzare qualcuno, qualcun altro, e voi non credetegli. Io posso tranquillamente ammazzare qualunque persona senza nessun rimorso, se non ho problemi di ammazzare qualcuno. Ciò che mi impedisce di ammazzare le persone è la percezione delle emozioni delle persone, è il fatto che io vivo all'interno del mondo, è il fatto che io partecipo a tutto ciò che esiste nel mondo. E allora non posso sopprimere ciò che io sento, non posso sopprimere ciò con cui io comunico. Ma per sopprimere qualcuno è necessario essere separati da quel qualcuno. Non serve avere il coraggio di sparargli in testa. È una sciocchezza, ma sono le nostre capacità di comunicazione, la nostra capacità di interazione con gli dèi del mondo, che ci dice, ma chi te lo fa fare? Esistono altri modi per affrontare la vita, esistono altre strategie. Bene, il cristiano invece vive questa separazione dal mondo. Il cristiano ha un rapporto personale col suo Dio, ci parla col suo Dio. La preghiera è una comunicazione col suo Dio. Quello che per le normali persone è il pensare, no? Cioè il parlare nella mente, le parole che arrivano nella mente, l'uomo è l'unico soggetto che parla anche quando pensa. Ebbene, per il cristiano esiste uno sdoppiamento. Non è più lui che parla attraverso la mente, ma è un altro, è Dio, è l'angelo, è il Gesù che gli comunica cosa fare o cosa non fare. È il Gesù che lo ama e lui si sente il Gesù, si sente il diritto di calpestare tutti gli altri perché lui è al di sopra degli altri. Ed è al di sopra, all'interno di una gerarchia dove è pronto a farsi calpestare da chi è sopra di lui. Ebbene, questo modo di vedere le cose, questo episodio che vi ho letto della sinagoga e degli ebrei, secondo voi, dove i tedeschi lo hanno imparato? Dove gli è scaturita questa idea sublime di rinchiudere 700 ebrei all'interno della sinagoga e dargli fuoco, bruciarli vivi, distruggerli, annientarli? Secondo voi, da dove gli è venuta questa idea? È un'idea che gli è nata così perché erano dei poveri pazzi, dei poveri cretini? O è un'idea che gli è stata insegnata, che hanno letto a lungo? Quando volevano qualcosa da leggere, uno gli dava una Bibbia. Non è che per caso quell'idea gli è scaturita dalle letture della Bibbia che hanno fatto? Non è che sulla Bibbia sia normale ammazzare, macellare il diverso, quello di un'altra religione, quello di un'altra razza? Proviamo un po' a leggerci qualcosina. Da secondo libro dei Re, 10, 18, 27. Poi radunò il popolo e proclamò davanti a loro: Acab ha onorato poco Baal, io l'onorerò molto di più. Fate dunque venire da me tutti i profeti di Baal, tutti i suoi adoratori e tutti i suoi sacerdoti. Nessuno manchi, poiché io voglio offrire un grande sacrificio a Baal. Chiunque mancherà non rimarrà in vita. Geu agiva con astuzia in tutto questo, per sterminare gli adoratori di Baal. Anzi, egli dette loro quest'ordine: indite una solenne assemblea in onore di Baal. Ed essi la bandirono. Poi Geu inviò ancora messi in ogni parte di Israele e convennero tutti gli adoratori di Baal. Non ne mancò neppure uno. Si radunarono dunque nel tempio di Baal ed erano così numerosi che fu gremito da un capo all'altro. Geu ordinò allora al guardarobiere: metti fuori tutte le vesti per gli adoratori di Baal. Ed egli le tirò fuori. Poi Geu, entrato nel tempio di Baal insieme con Jonabad e Jonadab, figlio di Rechab, disse agli adoratori di Baal: cercate bene e badate che fra di voi non ci sia qualche adoratore del Signore, ma soltanto adoratori di Baal. Questi allora entrarono per offrire sacrifici ed olocausti. Orgeu aveva fatto disporre fuori 80 uomini armati, ai quali dette quest'ordine: chi lascerà fuggire uno qualunque di questi uomini che vi metto nelle mani, pagherà con la propria vita quella del fuggitivo. Terminato che fu l'olocausto, Geu ordinò ai soldati e agli ufficiali: entrate e uccideteli, non ne scampi neppure uno. I soldati e gli ufficiali li passarono a fil di spada, poi penetrarono fino nel santuario del tempio di Baal, gettandovi dei cadaveri, ne trassero fuori le statue e le bruciarono. Fecero a pezzi la stele di Baal, ne distrussero il tempio e lo trasformarono in un luogo immondo, come ancora oggi. Vedete, quando si insegna orrore e morte, si può soltanto mietere orrore e morte. E questa che vi ho letto è la parola del Dio dei cristiani. La Bibbia è scritta per bocca di Dio. Il Dio dei cristiani è il Padre di Gesù, e Gesù è il profeta, figlio di Dio, e dunque Dio egli stesso. Macellare gli uomini solo per volerli macellare. La storia di Baal è una storia molto abbastanza complessa. Baal è una delle divinità fondamentali di quello che è il Pantheon fenicio. E nel Pantheon fenicio ci sono altri dei minori, tipo El, Israele, no El, e Yahweh, per esempio, è un dio minore. E gli ebrei non avevano nessun problema ad adorare Baal e quella che era l'assemblea degli dei, dei cananei. E successe però che Nabucodonosor ne deporta una parte nel 600 avanti Cristo, no? Una parte che va a Babilonia, e quella parte che va a Babilonia ha la necessità di separare i deportati dai babilonesi. E allora si inventa il Dio unico, si ricorda della circoncisione che viene praticata da alcuni popoli, la applicano come marchiatura del proprio bestiame e si separano dal popolo babilonese. Solo che questi ebrei deportati a Babilonia vanno a scuola e si costruiscono questo pseudo libro sacro che è la Bibbia, inventandosi un Mosè, una Genesi, un Esodo, prendendo spunto dai vari episodi che imparano nelle scuole babilonesi. E quando cessa la prigionia, ritornano da Babilonia, succede la guerra. Cioè praticamente gli ebrei che sono stati a Babilonia cominciano a fare guerra agli ebrei rimasti, i quali continuavano la loro pratica religiosa con l'antica religione. E qua abbiamo nella Bibbia, abbiamo questa serie di episodi che poi la Bibbia li trasporta indietro nel tempo, in realtà non sono indietro nel tempo, in cui praticamente vengono dettate le regole e i modi per rapportarsi col diverso, i modi per rapportarsi con le altre religioni, sterminarli tutti. C'è una cosa che non so bene se l'avevano dimenticata gli ebrei o se è stata usata strumentalmente, punto e basta. Nella tradizione degli dei fenici, di cui Baal era un dio principale, specialmente a Baal e specialmente altre divinità, si faceva un rito molto importante, perché i fenici, queste popolazioni, avevano un amore particolare per i bambini, e quando moriva un bambino appena nato, un parto prematuro, un bambino che non raggiungeva i 2 anni, si facevano delle cerimonie religiose molto importanti che servivano per consacrare il bambino, e lo si metteva sulla pira, cioè come la tradizione greca si bruciava il corpo. E in onore proprio dei bambini i fenici avevano dei cimiteri apposta, fatti di Tophet, e il Tophet era un contenitore praticamente dei resti del bambino delle ceneri che venivano inumate, che venivano sotterrate. Ebbene, questo rito, che è un rito di assoluta devozione rispetto alla vita, perché vi ricordo che Baal è il principio maschile della vita ed è rappresentato dal toro. Ancora oggi voi onorate Baal ogni volta che scrivete la lettera A. La lettera A non è altro che la faccia del toro capovolta, pensate alla lettera maiuscola A. Provate a fare la lettera A e capovolgerla sotto sopra. Vedete che c'è la faccia del toro con le due corna. Per cui ogni volta che voi scrivete la lettera A, voi onorate Baal, perché è da là che è nata la lettera A, che ancora oggi noi scriviamo come la prima lettera del nostro vocabolario. Ebbene, si tratta del principio maschile della vita rappresentato dal toro, che doveva accompagnare questi bambini morti prematuramente, e a quei tempi c'erano della mortalità infantile, anche era un peso, cioè era anche un problema abbastanza forte, che li accompagnasse oltre la vita. Ebbene, questa tradizione che avevano i fenici, che era una tradizione di amore per la vita, venne usata per diffamare i fenici, e praticamente gli ebrei e altri popoli sparsero la voce che i fenici facevano sacrifici umani dei bambini. Per riuscire a comprendere che i fenici non avevano mai fatto i sacrifici umani, nel senso che non ammazzavano bambini da sacrificare agli dèi, fu necessaria la moderna archeologia e la moderna analisi dei resti di Tophet. Ebbene, in tutta la Bibbia voi trovate una diffamazione continua e sistematica del principio maschile della vita, ed è fa parte di quella guerra d'odio che gli ebrei hanno scatenato rispetto alle altre religioni, rispetto ai diversi, ed è una tradizione che chiaramente viene ripresa dai cristiani, che passeranno a sputtanare e a diffamare ogni altra cultura per riuscire a garantirsi il diritto di distruggerla, di saccheggiare, di ammazzare, di sterminare. E nella Bibbia voi trovate proprio questa volontà di sterminio ad opera degli ebrei di chi non è ebreo. Cioè il popolo eletto si diletta a macellare tutti gli altri, il Dio stesso del popolo eletto macella tutti gli altri che non sono il popolo eletto. Questo razzismo, questa voglia di uccidere, di distruggere, che è propria della cultura ebraica, passerà dopo totalmente nel cristianesimo e verrà usata massicciamente per saccheggiare i popoli. E tutti questi saccheggi, tutto questo genocidio che viene ad opera del cristianesimo, viene fatto risalire ad opera degli ordini di Dio, perché la Bibbia è il libro scritto da Dio. Per cui uccidi tutti quelli che adorano dei diversi, non lasciar che strega viva, e poi ci sono migliaia di episodi, alcune decine dei quali li ho anche usati per dimostrare come le sentenze della Corte di Cassazione siano delle volontà, del vero e proprio atto di volontà di uscita dall'orrore cristiano, proprio imposto attraverso la Bibbia, attraverso gli insegnamenti di un povero pazzo che è Gesù di Nazareth, un criminale davanti al quale si costringono bambini in ginocchio e si costringe ad odiare e disprezzare la vita. Ebbene, questa operazione nazista che mi ha abbastanza colpito, mi ha colpito quando ho trovato questo passo. Io i libri dei re non li ho mai più di tanto letti, cioè non gli ho mai dato importanza più di tanto, perché mi interessavano i primi libri, cioè la Genesi, l'Esodo, il Deuteronomio, e gli ultimi, cioè il Geremia, l'Isaia, più che i libri dei re. Però quando ho letto questo pezzo mi ha estremamente colpito e mi ha richiamato immediatamente la memoria, proprio il massacro della moschea, della sinagoga, scusate, di Bialystok, che è descritto nei volonterosi carnefici di Hitler. Bene, una cosetta, volevo finire questo discorso con: si renda onore dunque ai sacerdoti e agli adoratori di Baal, soli innocenti e sole vittime del furore omicida con cui gli ebrei e il loro Dio hanno incendiato la storia degli uomini. A loro e solo a loro si renda onore, mettendo sull'altare due omaggi. E quello che vi leggo è un rito sacro. Il primo di essi è un'antica devozione intima di Ugarit. Il volto di Danilu esultò, e al di sopra la sua fronte risplendette. Spianò la fronte e rise, i piedi appoggiò sulla pedana, alzò la sua voce e disse: «Mi metterò seduto e mi riposerò, e si quieterà nel mio petto la mia anima, poiché un figlio nascerà a me come i miei fratelli, un erede come i miei parenti, uno che riga la stele del mio antenato divinizzato, nel santuario, l'emblema della mia famiglia, uno che salvi la mia vita dagli inferi». Ed è tratto dal Libro dei Morti dell'Antica Ugarit di Massimo Balducci, edizione PM. E il secondo omaggio viene fatto dai popoli europei. Anche se non tutti i popoli dell'Europa hanno approvato la Costituzione europea, non c'è popolo in Europa oggi che non invochi. Articolo seconda parte 10, libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. E nessun delinquente che adora il macellaio di Sodoma e Gomorra si può permettere di ammazzare chi appartiene ad un'altra religione. Davanti ai martiri di Baal, noi ci inchiniamo deferenti. Marghera, 23 luglio 2006. E qui io ho finito entrambi i pezzi, 049 700 700 e 049 700 838. Allora. Pronto?
Ciao, bravo. Ciao. Ottima analisi. Praticamente no, perché vabbè, è inutile che io dico, insomma, è ottimo, insomma. Comunque i fenici, no, quando che sacrificava fin adesso che mo abbiamo sentito che era naturalmente sacrificava dei vivi al dio Moloch, no?
A Baal, certo. Certo.
Praticamente invece l'antichità rispettava anche
la persona. A differenza di altri popoli, avevano questo effetto particolare che per i bambini non nati o bambini prematuri, no?
Sì.
E avevano questa particolare devozione, diciamo così. Naturalmente si può tranquillamente travisare, a parte i romani che avevano voglia di distruggere Cartagine, l'hanno messo in giro di cotte di crude, no? Ma quella è guerra, cioè non è che si possa, però avevano questa particolare devozione. In fondo tieni presente che erano popolazioni che entravano nel Mediterraneo, no? Anche oltre lo sconosciuto, per fondare città.
Come i vichinghi, adesso bisogna leggere qua, i vichinghi nati fin Baghdad, insomma fin Labrador,
esatto.
Cioè, i popoli antichi che dirà. Cioè,
per cui pensa quanto erano importanti i figli per loro.
Cavolo,
cioè se te muore il fiore non ti costruisci più il futuro, non ti hai più le navi, non ti hai più le braccia, capito?
Analizzando, c'era un rispetto psichico della persona oltre che fisico, capito? Quello era importante anche, no? Non come insenociare, capito? Senza che la psiche si sviluppi della persona, per forza dopo viene fatti gli omicidi, viene fatti il rapio discorso.
Se l'uomo lo disprezzi e non hai reverenza per gli uomini, per la ricchezza, per la società,
esatto.
Vai a distruggere tutto, no? È la fine del mondo.
Quando che si atrofizza la psiche da piccolo, è poco da fare dopo, non sussiste più niente, che sei un corpo adulto, però non esiste più la volontà, non esiste più la persona, insomma.
Certo.
E cosa è fatto? Ok.
Ok. Ci sentiamo. Ciao Ivan, buona giornata. Pronto?
Sì, ciao Claudio.
Ciao.
Ciao, sono Adriano.
Dimmi.
Innanzitutto ti voglio ringraziare per questa analisi accurata e queste descrizioni che hai fatto in questa ora scarsa. Certamente solamente alcuni di noi che abbiamo ascoltato saremo in grado di percepire i concetti che hai elencato in modo abbastanza marcato, diciamo. E molta gente purtroppo, caro Claudio, ha le fette di salame sugli occhi, per cui i concetti che vengono espressi probabilmente entrano da un'orecchia e escono dall'altra, perché viviamo in una società che se ne dica, in cui i bravi genitori portano i figlioli a fare il battesimo, quando questi ovviamente sono ancora inconsapevoli di quello che è la vita, e quindi questa è la prima vera violenza della setta del Vaticano che imperversa, ahimè, nel 2006 in Italia e nell'Occidente. Ma volevo dirti, quando finiremo di continuare ad appoggiare queste religioni monoteiste? Io te lo dico perché sono stato nei paesi arabi, in particolare in Giordania, ho visto un popolo molto simile al nostro in tutti i suoi aspetti, e tutti gli arabi che conosco, francamente, sia giordani che palestinesi, algerini, egiziani, hanno, ahimè, un odio, o comunque, se non è odio, è un rancore verso gli israeliani e anche di conseguenza verso noi cattolici, perché non dimentichiamo che gli inglesi li hanno messi in quel fazzoletto di terra che va da loro, quello che chiamano il mare di Galilea, ossia lago di Tiberiade al nord, diciamo, della Giordania, fino al Mar Morto praticamente. E c'è così da parte dei giordani una tolleranza che comunque è sempre timorosa dell'avversario, in quanto sono consapevoli della potenza militare dello Stato ebraico. E da altri stati invece c'è proprio una mancanza di, come dire, non rispetto, ma proprio non considerano lo stato ebraico, parlo di Iran, Siria ad esempio, forse perché sono leggermente più lontani.
Ok, Adriano. E io cerco di evitare di parlare di politica, sai, sono equilibri un po' anche delicati in questo periodo, perché si rischia di essere dei tifosi, no? Di qualcosa.
Ma io non tifo per nessuno, perché, come è stato detto più volte anche in questa radio, non è questione di antisemitismo, anti-ebraismo, diciamo, è un distinguo, come dire, essere contro il sionismo, ossia contro chi è eletto da un Dio supremo, okay, e ha il diritto di vivere in una terra che può o non appartenere o appartenere, però è ora che tutti gli stati si mettano d'accordo per decidere se questo, okay, capisci Claudio? Se no qua è una guerra continua, e purtroppo cosa porta, cioè chi è che porta in realtà alla guerra? Le religioni, i monoteismi, okay, questa è la realtà, e purtroppo finché non veniamo fuori, questo sarà il futuro, okay, la guerra, cioè l'uomo è portato alla guerra.
Bravo.
Ciao.
Ciao, Adriano, ciao. Io cerco sempre di evitare quello che è l'attualità. Pronto? Come vedete, esiste qualcuno che ha capito perfettamente quello che sto dicendo. È una condizione umana. Pronto?
Ciao Claudio.
Dimmi.
Sono Francesco.
Dimmi tutto.
Posso farti una domanda?
Certo.
Come hai cominciato sta roba che ti devo fare?
Come l'ho cominciato?
Sì. Posso, una curiosità mia.
Una curiosità tua?
Sì. Se te puoi.
Uno una volta mi ha detto che se poteva fare una cosa di stregoneria. E io gli ho riso il muso, poi ci ho provato e mi sono grattato la testa e mi sono chiesto quante cose abbiamo noi dentro di noi, e mi sono scoperto che dentro di noi esiste un universo. Il problema è un altro, che un universo esiste anche fuori, è solo un universo di emozioni, di passioni, di tensioni, di umanità e di non umanità, di vita. E allora ho cominciato a fare questo.
Ma sei tu partito da solo o eri in compagnia?
Avevo dei grandi maestri, ma nessuno aveva un corpo fisico.
E parli di fisica per
me? Lo so. No, posso darti risposte diverse.
Ah, boh.
Cioè, per buone come ti sembra.
Ma no, questo è un altro discorso. Cosa pensi tu che il Papa che avremo?
E dovrei essere in galera? Lo stanno processando negli Stati Uniti? Ah, sì. Per stupro di minori? È sotto processo,
Sì, perché avevo già sentito.
Ha reiterato il documento di Giovanni XXIII in cui si condannava i preti e chi denunciava i preti pedofili. E prima è intervenuto il Consiglio di Stato americano per levargli via i processi, no? Perché era un capo di Stato. Dopo un giudice invece ha dichiarato che alcune azioni che ha fatto non erano non poteva essere tirato via e continua il processo. Poi magari non so come andrà, però di fatto le prove ci sono che lui fa questo.
Non capisco.
Ma anche il suo Dio andrebbe in galera, dovrebbe essere in galera.
Sì,
tanto per essere chiaro.
Ma non so, ti ascolto, te mi fai
riflettere.
Te lo pari anche amato comunque?
Sì, ma indubbiamente.
Perché no, cioè non sei facile capire.
Quello vuoi farci. Il problema non è semplicemente capire, il problema è che io cerco di trasmettere anche degli stati emotivi per quello che si percepisce nella vita e nel mondo.
Sì, però Claudio,
e se io non riesco a far comprendere le emozioni alle persone, cioè quanto è importante certe azioni, io ho fallito.
Comunque cioè, Claudio, guarda che mi dice una cosa da esterno, è più facile per te spiegarlo che per noi altri capirlo. Noi altri capirlo è molto difficile.
Ti dico, guarda, più semplice di così non lo posso fare. Se usate internet, andate su, questi due pezzi ci sono e vi leggete un po' più lentamente. Ce ne sono altri 600 pezzi, perché io ormai ho scritto un po', dico 20 libri, 30, ma è lo stesso, cioè sono talmente tanti che non sono quantificabili.
Non capisco.
Per cui io cerco di spiegare, attualmente lo faccio con i miei mezzi. Devo però chiudere perché sennò Stefano deve entrare.
Cioè, guarda che dite, lo spieghi benissimo, se che te guida non è facile capire lo stesso, nonostante che ti spieghi benissimo secondo me.
Ok, devo buttarti giù il telefono, scusami. Ciao.
Niente, vado via immediatamente, metto subito la pubblicità, lascia Stefano. Vi do appuntamento per giovedì prossimo e grazie per l'ascolto e a risentirci. Ciao a tutti.